Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi. Lunedì sera abbiamo iniziato a leggere insieme la seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Questa epistola ci insegna cose meravigliose circa la consolazione di Dio. Nel primo capitolo abbiamo visto la consolazione di Dio nei piani della vita, poi la consolazione di Dio nella vita di un cristiano che ha peccato. Paolo spiega i motivi che lo hanno spinto a non andare prima a trovarli, poi discute la situazione di un credente della chiesa di Corinto che aveva peccato e alla fine ci mostra che Dio ci fa trionfare in Cristo. Paolo, nella sua prima lettera alla chiesa di Corinto, riprese i credenti perché permettevano che ci fosse immoralità nella congregazione. Avevano un caso di incesto al loro interno e non volevano vedere, eppure avevano la pretesa di essere dei veri spirituali. Questo tipo di moralità era uno scandalo persino per i pagani, eppure la Chiesa lo ignorava. Paolo aveva scritto loro per chiarire questa cosa, dicendo: «Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi», 1 Corinzi capitolo 5, versetto 13. La Chiesa di Corinto ascoltò Paolo e scomunicarono quell'uomo, ma ora l'Apostolo scrive il seguente. Leggiamo da 2 Corinzi, capitolo 2, versetti dal 5 all'11. Or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, quanto in qualche misura, per non esagerare, tutti voi. Basta quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore, poiché anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro, davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo i suoi disegni. I Corinzi avevano obbedito a Paolo, avevano scomunicato quell'uomo e questa era la cosa giusta da fare quella volta. Poi quest'uomo riconosce il suo peccato e torna veramente pentito. Che cosa dovrebbe fare adesso? Dovrebbero perdonarlo. Paolo spiega: sarà oppresso non solo per via del suo peccato, ma anche perché non lo ricevete. Ora abbracciatelo e riprendetelo in comunione. Ai Galati, capitolo 6, versetto 1, Paolo scrisse: «Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato». Il diavolo cerca di spingerci in una direzione o in un'altra. A volte ci spinge a chiudere gli occhi di fronte all'immoralità, facendo del male alla causa di Gesù Cristo. Anche l'essere duri e non perdonare un fratello che si pente ed abbandona il suo peccato può essere opera di Satana. Satana può usare molti cristiani sfruttando la loro disposizione a non perdonare. Ci sono due cose che sembrano difficili da fare: confessare i propri peccati e chiedere perdono e sentire persone che perdonano chi confessa. C'è uno spirito di mancanza di perdono molto diffuso attorno a noi e dobbiamo ricordarci che ognuno di noi è capace di commettere qualsiasi peccato. Qualsiasi cosa mio fratello abbia fatto, io stesso sarei capace di farlo. Quando quest'uomo si pente del suo peccato, deve essere rialzato con spirito di mansuetudine e riportato in comunione. Questo è parte del ministero che Dio ci ha affidato. Nei versetti 12 e 13 di 2 Corinzi troviamo altre spiegazioni di Paolo. Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore. Ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, congedatomi da loro, partii per la Macedonia. Paolo andò a Troas e vi trovò una porta aperta per la predicazione. Era nella volontà di Dio che Paolo rimanesse lì a predicare il Vangelo piuttosto che andare subito a Corinto. Paolo non si lasciava scappare le opportunità che Dio gli dava. Ma mentre predicava il Vangelo a Troas, aveva un peso sul cuore perché Tito non era ancora arrivato a portargli notizie da Corinto. Lo aspettava, ma Tito non arrivava. Allora Paolo andò a Filippi, in Macedonia. Lì lo raggiunse Tito, portandogli notizie secondo le quali la comunità di Corinto si era occupata del caso disciplinare e che ora quell'uomo si era pentito ed aveva abbandonato il peccato. Nei versetti dal 14 al 17, dal capitolo 2 della seconda lettera ai Corinzi, vediamo quello che alcuni hanno chiamato il potere del ministero, che è parte della grandezza del ministero. ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. In questo brano troviamo un'immagine molto forte. Paolo sta dicendo che predicare il Vangelo è come guidare una parata trionfale. Alcune delle entrate trionfali che accompagnavano il ritorno di un eroe a Roma potevano durare dal mattino fino alla sera. Con questo in mente Paolo dice: «Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo». Questo è meraviglioso. Non possiamo perdere quando siamo in Cristo. Paolo ci dice che Dio ci fa sempre trionfare in Cristo, ma davvero sempre, in ogni luogo. Sappiamo che Paolo ha avuto un grande successo ad Efeso, ma non era andato poi così bene ad Atene, eppure ci dice che Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. In un corteo trionfale c'era chi sarebbe stato liberato e chi sarebbe stato ucciso, ma tutti erano parte del corteo trionfale. Paolo è sopraffatto da questo. E chi è sufficiente a queste cose? Il più grande privilegio che possiamo avere è portare al mondo la parola di Dio. Non c'è niente di simile. Sapete perché? Perché Lui ci fa sempre trionfare. Quando in seguito a una predicazione molte persone si convertono a Cristo, qui vediamo il trionfo. Siamo il profumo della salvezza per coloro che sono salvati. E cosa ne è delle folle che respingono Cristo? Per loro siamo un odore di morte. Dopo che abbiamo parlato a qualcuno di Cristo, se questi rifiuta, allora noi diventiamo i loro peggiori nemici, perché ora non potranno più andare alla presenza di Dio dicendo «non sapevo». Gesù Cristo vincerà. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore. Ogni individuo dovrà inchinarsi a Lui un giorno. Non importa se Lui sarà giudice o salvatore, non c'è da stupirsi se Paolo dice «chi è sufficiente a queste cose?». Attenzione però, non dobbiamo inquinare la parola di Dio o distorcerla per farne qualcosa che può essere più facilmente venduta. Dobbiamo portarla con sincerità, così come lo Spirito di Dio ci rivela essere la verità. Siamo giunti al terzo capitolo della seconda epistola di Paolo ai Corinzi. Questo capitolo parlerà della consolazione di Dio applicata al glorioso ministero di Cristo. Paolo, negli ultimi versetti del capitolo 2, ha parlato del trionfo del ministero che otteniamo in Cristo. Ora tratterà dell'idoneità al ministero. Leggiamo i versetti dall'1 al 3, da Seconda Corinzi, capitolo 3. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Paolo sta chiedendo: ho bisogno di una lettera di raccomandazione del mio datore di lavoro? Ho bisogno di una lettera di Dio che dica che io sono un ministro? No, non ne ha bisogno per questa ragione. Loro stessi, i Corinzi, sono la sua raccomandazione. Le vite cambiate sono una prova dell'efficacia del ministero, se questo ha o meno una raccomandazione. La prova è nelle lettere che sono scritte nei cuori. Così Paolo dice ai credenti di Corinto: voi siete le nostre lettere scritte nei nostri cuori, conosciute e lette da tutti gli uomini. Proseguiamo leggendo i versetti dal 4 al 6 da Seconda Corinzi, capitolo 3. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Noi sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio. La prova è quello che fa. Dio disse questo: provate e vedete quanto il Signore è buono. Parole scritte nel Salmo 34, versetto 8. Questa è la sfida che Egli stesso ti lancia. In questa epistola si può vedere la debolezza di Paolo. Lui stesso dice che la capacità veniva dal Signore, ma poteva anche dire, lo leggeremo più avanti nel capitolo 12, versetto 10, Quando sono debole, allora sono forte. Dio non sta cercando un grande qualcosa o un grande qualcuno. Se stesse cercando questo, non potrebbe usare nessuno di noi. Dio usa le cose deboli di questo mondo, le cose piccole, le cose insignificanti per portare a termine il suo piano. La nostra capacità è da Dio. Noi siamo ministri del Nuovo Testamento, o meglio, ministri del Nuovo Patto. Vedremo un contrasto tra il Vecchio Patto, il Vecchio Testamento, e il Nuovo Patto. C'è un contrasto sotto diversi aspetti, non di lettera, ma di spirito. Nel Vecchio Testamento, specificatamente nella legge, la lettera uccide. La lettera della legge ci condanna. La legge dice che io e te siamo peccatori colpevoli. Quelle lettere scritte su tavolette di pietra condannavano l'uomo. La legge di Mosè non dava la vita. Questo è il contrasto che Paolo evidenzia qui. La lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Nessuno, nemmeno Mosè, che aveva dato la legge, poteva essere salvato da essa. E sapete perché? Perché era un peccatore. Persino Davide infranse la legge, anche se era un uomo secondo il cuore di Dio. Non possiamo essere salvati rispettando la legge. La legge ti condanna e ti uccide. Nei versetti dal 7 all'11 troviamo il racconto della consegna della legge, che si trova in Esodo capitolo 34, messo in forma allegorica. Leggiamo da Seconda Corinzi capitolo 3, i versetti appunto dal 7 all'11. Orse il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva del volto di lui. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Il vecchio patto, la legge, portava la morte. Quando dice che era scritta sulla pietra, sappiamo che si riferisce ai 10 comandamenti. Era glorioso. È la volontà di Dio ed è buona, anche se mi condanna. Non c'è nulla di sbagliato nella legge. Il problema sono io. La legge mi mostra che sono un peccatore. Nonostante tutto ciò, era glorioso. La gloria era evidente sul volto di Mosè, ma poi lentamente sparì. Se il Vecchio Testamento era così glorioso, quanto più lo sarà il Nuovo Testamento, il patto duraturo. Il Vecchio Testamento è considerato un ministero di condanna. Il Nuovo è un ministero di giustizia. Il ministero della giustizia è la giustizia che noi abbiamo in Cristo Gesù. Ciò che era transitorio è la legge. Notate che è transitorio, quindi quanto più glorioso è ciò che rimane, il Nuovo Patto. Come abbiamo visto, sta paragonando il sistema mosaico, che è stato dato per un tempo limitato, e il giorno di grazia nel quale viviamo. Nei versetti dal 12 al 18 troviamo un'altra differenza tra noi e Mosè. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. È stata la grazia di Dio, compiuta nella morte e resurrezione di Cristo, che l'Apostolo Paolo ha trovato. Egli, che era stato un uomo sotto la legge, un fariseo, si è trovato al punto di dire, e di essere trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Queste parole si trovano in Filippesi 3, versetto 9. Ora c'è un'amministrazione di gloria. E questo è il glorioso Vangelo. La legge era gloriosa, offriva all'uomo una via di salvezza, ma l'uomo era troppo debole per adempiere le sue richieste. Era un glorioso modo di vivere che piaceva a Dio, ma per l'uomo diventava una condanna a morte, a causa della sua condizione di perduto, ma la grazia di Dio compiuta in Cristo è davvero in ogni senso un'amministrazione di gloria. E domani riprenderemo ancora il discorso sulla differenza fra la legge mosaica e il tempo di grazia in cui viviamo noi. Bene, quindi appuntamento a domani. Ciao.